Oggi il Movimento Zefiro tiene una conferenza stampa e per la verità noi volutamente abbiamo voluto, scusate, bisticci di parola, ritardare questa conferenza stampa. Perché un incontro istituzionale fatto tra il sindaco del comune di Rosolini, Nino Savarino, e il rappresentante consigliere delegato, sottolineo delegato, di Sai Otto, in riferimento alla cessione del servizio idrico integrato alla Sai Otto, secondo me volutamente era stato interpretato come un patto di coalizione politica, volutamente era stato considerato come tenuta della maggioranza, allorquando il consigliere Cavallo già aveva specificato, nonché vicepresidente del Consiglio, che non c'era nessun nesso di relazione tra la problematica delle gestioni dell'acqua e la maggioranza attuale. E poiché noi siamo soggetti prudenti e cerchiamo di manifestare una certa saggezza nell'affrontare le problematiche che circondano la vita amministrativa di un ente, e considerato anche il clima di tensione che si era venuto ad instaurare e che ancora esiste all'interno di questo comune tra opposizione e maggioranza, certamente noi, da soggetti politici saggi, non volevamo alimentare queste tensioni. Ecco perché abbiamo preferito non convocare, prima anche del referendum, quella che doveva essere una conferenza stampa. Vedete, noi come Zefiro in tempi non sospetti avevamo lanciato un appello alle forze politiche perché si abbassassero i toni, perché in questo comune oramai si sono venute a verificare contrapposizioni così forte che hanno rotto, come si suol dire, gli argini e che il dibattito politico non avviene più nelle sedi istituzionali opportune. Vedete, fino a quando c'è un esterno che denuncia un amministratore, e di questi casi si sono verificati in questo comune, è l'esterno che denuncia l'amministratore, fino a quando si ricorre alla Procura della Repubblica per atti amministrativi, per procedimenti amministrativi, anche se ricorrere alla Procura della Repubblica è fuori dalle nostre categorie mentali, e tutto sommato anche si può accettare. Ma quando le denunce avvengono tra rappresentanti di forze politiche, allora significa, caro Nino Savarino, che siamo alla fine del far politica. E quindi noi, come movimento, abbiamo deciso, proprio in quei giorni caldi, di non indire una conferenza stampa, perché noi non facevamo altro che tradire quell'appello che Sara Cavallo aveva lanciato a tutti, da giovane aveva lanciato, a tutti gli esponenti del far politica. E in questi tempi si sono avuti diverse conferenze stampe, si è spostato il problema dell'acqua alla politica e addirittura qualche esponente dell'MPA, un movimento che si sta radicando sul territorio, nonché il capogruppo e coordinatore cittadino dell'MPA, in una intervista, ho fatto la collezione in questi tempi, si permette di dire, dà suggerimento al sindaco di dire tu ti devi dimettere, ti devi dimettere. Io dico a Nino Savarino, se questo capogruppo dell'MPA continua a mantenere la stessa statura politica che ha manifestato subito dopo le elezioni, che hanno visto l'elezione del sindaco Savarino, quando era candidato, per essere chiaro, in Nuova Alleanza, per quei fatti contingenti, e continua ancora a manifestare questa trattatura politica per questi fatti contingenti, trasformando e distorcendo il problema fondamentale, l'oggetto della discussione, allora dico a Nino Savarino, caro Nino Savarino, tu anche se non vuoi, sarai destinato, se i candidati saranno come quel capogruppo dell'MPA, per quanto però questi due fatti contingenti, tu sarai, caro Nino Savarino, anche contro la tua volontà, candidato sindaco a vita. Però vedete, noi siamo abituati, per la nostra forma mentis, per il nostro modus operandi, di non lasciare niente in sospeso. E in particolar modo noi non lasciamo niente in sospeso allorquando noi registriamo dichiarazioni da personaggi politici che hanno fatto anche e possono anche continuare a fare la storia di questo paese. E in merito a questo io avrei violentato la mia coscienza, avrei violentato il mio modo di essere se oggi io insieme al vicepresidente e quindi come Zefio non avessi convocato questa conferenza stampa, avrei fatto un torto all'amico mio Giovanni Giugra. Primo, perché io Giovanni lo stimo come uomo, perché Giovanni lo stimo come professionista, perché Giovanni lo stimo come politico, perché Giovanni lo stimo come amministratore. Ecco perché ho ritenuto opportuno dare alcuni chiarimenti in merito alle sue dichiarazioni. Io spero questa volta di non tediare molto la stampa e anche i presenti. E io ho focalizzato il suo intervento su quattro punti. E ho voluto fare anche una comparazione tra quello che ha scritto il Corriere Lorino, tra quello che ha scritto il Gazzettino e tra gli articoli che quotidianamente quasi sono stati pubblicati sul giornale. Io ho la fortuna o la sfortuna di avere a Siracusa una segreteria in via Montegrappo numero 14 e quindi la collaboratrice mi fa anche questa raccolta, anche perché non ho il tempo necessario, poi sono stato impegnato in questi mesi, in questo mese in altri eventi. E in linea di massima, proprio per non sbagliare, ho avuto modo che le dichiarazioni, anche naturalmente come giusto sia, con linguaggi diversi, hanno un denominatore comune. Qual è questo denominatore? Poltroncina. Giugra mi dice che allo stesso tempo siede come membro della maggioranza nell'osservatorio politico e nel frattempo difende la sua poltroncina. Ebbene, vedete, io sono sicuro che l'amico mio Giovanni, quando ha dichiarato quanto testé detto, o mente sapendo di mentire, oppure in quel momento, per questo fatto particolare, ha dimenticato i più elementari principi di diritto societario. Io non entro nel merito del problema, ma è giusto che motivo il perché. Vedete, c'è una differenza sostanziale tra nomina e designazione. La nomina è soggetta a revoca. Esempio per farmi capire, il sindaco nomina gli assessori. Gli assessori possono essere revocati. Designazione. Nei consigli di amministrazione i membri non vengono nominati. vengono designati e non possono essere revocati perché non sono nominati. E chi è nel chi fa parte del membro del consiglio di amministrazione ha l'obbligo di esercitare il mandato fino alla fine della scadenza del mandato stesso. Quindi quale poltroncina io dovevo andare a tutelare quando io resto là così come è stato, cioè fino alla fine del mandato? Questi sono i più elementari elementi di diritto societario. Può essere revocato solo se compie atti illegali, ma questo in qualsiasi tipo di amministrazione. Quindi differenza tra nominato, Rizza non può essere revocato perché non è nominato. Rizza non può essere revocato perché non è nominato. È una cosa completamente diversa. Una cosa completamente, e non devo difendere nessuna poltroncina. Sto là fino al tempo. Che poltroncina mi devo difendere? L'altra osservazione, carrozzone. Luca giustamente dice che gli ATO sono un carrozzone. Ebbene, vedete, io la volta scorsa ho detto che i sindaci hanno formato il consorzio, l'ATO, e ho detto la volta scorsa che l'ATO deve avere uno statuto. Nello statuto si stabilisce il numero dei componenti. Quanti possono essere i componenti? È a scelta di coloro i quali fanno parte dell'ATO, tutti i sindaci. 3, 5, 7, 11. L'assemblea dei sindaci, con tutte le firme, qua c'è lo statuto, ha deliberato 11 membri. Io che cosa ci posso fare? Di riflesso, la SAI ha deliberato 11 membri. Se carrozzone è, e io dico che è carrozzone perché se ne è accorta anche la regione siciliana, tanto è vero che gli ATO dovevano essere soppressi il 31 dicembre del 2010, ma per le mille proroghe sono stati fino al 31 del 2011, infatti li voglio dire, ma che ci posso fare io? Se io ancora non ero nel membro del consiglio, e poi, ma l'hanno deciso loro. Tutti le sono. L'altra incompatibilità. Vedete. La volta scorsa la dottoressa Giannone, a cui voglio ricordare, non è presente, ma c'è il direttore, che io non sono consigliere del CDA, sono consigliere delegato. Non è tanto perché uno deve mettere delegato, perché il consigliere delegato cambia completamente il ruolo e la funzione, ha compiti specifici, e il mio compito specifico che mi è stato attribuito con atto deliberativo dal CDA e consigliere delegato è quello anche di andare, io sono stato annotato l'altro ieri, di andare anche nei comuni. Quindi se si scrive consigliere, la gente dice, ma consigliere allora perché è venuto a Rosolino? Consigliere delegato perché io, il consiglio di amministrazione, mi ha attribuito determinati compiti e io ho posto gestione, organizzazione, ho la firma. Non è che se sono a Milano, quando vado al ministero, come ci vado? Per firmare una cosa, e questo è il concetto. E nella sostanza anche là, perché può indurre in errore chi legge. E la volta scorsa dicevo, la dottoressa Giannone mi fece una domanda. Non c'è conflitto di interesse? E io, per dire, non c'è nessun conflitto di interesse. L'amico mio Giovanni è stato più buono. Parla di incompatibilità. Vedete, la incompatibilità, quando uno fa parte di un ente, non la stabiliamo noi. Lì stabiliscono gli statuti. Lo statuto di SAI 8 stabilisce l'incompatibilità. Io non posso fare consigliere comunale, io non posso fare assessore, quindi siete tranquilli, io non posso fare sindaco, sei tranquillo, Io non posso fare assessore regionale, io non posso fare deputato regionale, io non posso fare presidente della regione, io non posso fare ministro, io non posso fare deputato nazionale, io non posso fare premier. Questo viene stabilito dallo statuto, non c'è nessuna incompatibilità. Vedete, io non credo che Giovanni si sia scandalizzato. Io invece, prima di venire qua, mi è stato detto che devo andare a verificare. Noi andremo a verificare come movimento e non mi scandalizzo. Per esempio, un esponente importante, fondamentale di Alleanza Democratica, nonché portavoce di Alleanza Democratica, nonché era contemporaneamente, Massimo Avveduto, dico nome e cognome, era contemporaneamente, devo andare a verificare, esponente di spicco dell'Alleanza Democratica e direttore dei lavori per quanto riguarda la scuola media. Io non mi sono mai scandalizzato. Cioè, non mi sono mai, per quanto riguarda la realizzazione della scuola media, non mi sono mai scandalizzato. Perché nel momento in cui si opera per il bene di una società, è chiaro che noi ci dobbiamo liberare dai conflitti interni e esterni. Però ho saputo anche che l'attuale assessore Di Stefano, per il completamento della scuola media, ha usato, non so se sia vero, un'altra procedura rispetto alla procedura che è stata usata sempre per il completamento della scuola media da parte dell'amministrazione precedente. Cioè, per essere chiari, l'amministrazione precedente aveva, e quindi il direttore dei lavori, se era direttore dei lavori mi vado ad informare, aveva predisposto le delibere di variante supplativa. Non mi scandalizzo. Cioè, significa che aveva aggiornato il piano economico finanziario. L'assessore Di Stefano, sempre per lo stesso problema, realizzazione della scuola media, non ha, e me lo farò spiegare, usato la stessa procedura delle delibere di variante suppletive. Ha usato un'altra procedura che mi devo dare ad informare. Ora, io credo che siano tutte e due le procedure legali, legittime, c'è tra legalità e legittimità, c'è una differenza, sotto l'aspetto di itere procedurale, itere amministrativo. Qualora noi come Zefiro dovessimo intravedere, perché chiederemo gli atti, che c'è qualcosa che non ci convince, noi chiederemo, questo l'ho detto la volta scorsa, una commissione di indagine e di inchiesta e proporremo che il Presidente non faccia parte né della maggioranza né dell'MPA, ma uno dei due del PD. Ma pretenderemo, qualora, dico, non riscontrassimo delle anomalie, pretenderemo però che ci sia in questa commissione di indagine e di inchiesta Saro Cavallo. Un'altra cosa. L'altro punto è questo. La mia conferenza stampa di Zefiro la volta scorsa, e qua devo ammettere l'onestà intellettuale del mio amico Giovanni, ha dichiarato, sì è vero, ho sottoscritto il contratto di affidamento, è scritto qua, però contemporaneamente ha detto l'ho sottoscritto perché mi trovavo con la pistola alle tempi. Io non voglio fare nessun commento, io voglio solo evidenziare alcuni atti, così come vi faccio vedere le carte. Primo, è vero che la legge Galli obbligava i comuni a far parte dell'ATO. E poi dico perché è stato un grave errore che è stato il commissario a fare la delibera di adesione. Ma è altrettanto vero che la legge Galli non obbligava la gestione privata. Il consorzio di Siracusa, così come tutti i consorzi, aveva la possibilità di dire opzione, l'ho detto la volta scorsa, gestione pubblica, gestione privata, gestione mista. Io non dico che sia sbagliato o non sia sbagliato, dico questo. E con atto deliberativo del 2003, l'assemblea dei sindaci e quindi anche il sindaco, l'ex sindaco di Rosolini, ha votato la gestione privata. Secondo, B, affidamento. Il sindaco di Rosolini ha votato l'affidamento privato. In tutti gli atti deliberativi del lato non c'è un intervento da parte dell'ex sindaco, amico mio Giovanni Giuca, o del delegato, che c'è un intervento contro la scelta della gestione privata e contro l'affidamento della gestione privata. A memoria d'uomo, anch'io non ero qua, già mi ero trasferito a Siracusa, non ricordo che ci siano state, proprio per la scelta della gestione, lì bisognava intervenire prima, riunioni tra i cittadini per dire voi cittadini, quale scelta volete, pubblico, privato o misto? E invece bisognava convocare il Consiglio Comunale, non bisognava aspettare il commissario, così allora sì, il Consiglio Comunale poteva dare un indirizzo al rappresentante che doveva andare a decidere la scelta dell'affidamento. E vi dico di più. Dal 2005 al 2008, sindaco ascoltalo qua, anche per te, dal 2005 al 2008 qui c'è stata la costruzione del depuratore. Il depuratore. Si è costruito il depuratore, questo depuratore doveva funzionare. Fino al collaudo, che è stato fatto da un funzionario regionale, Marturana, fino al collaudo, la gestione del depuratore è stata data alla ditta che aveva costruito il depuratore, SIBA di Milano. E con ordinanza sindacale numero 126 del 13/7/2007, quindi voglio essere chiaro per me e per gli altri, depuratore, affidamento 2005, convenzione 2008, quando lato comunica ai comuni che ormai è stata sottoscritta la convenzione tra lato e la società, 2008, per essere chiari, per capirci. Il sindaco di allora, Giovanni Giuca, emana un'ordinanza sindacale 126 del 13/7/2007, nella quale dice sì di dare l'affidamento alla ditta per gestire il depuratore, ma nello stesso tempo ammette e dice: dato atto che nelle more che le competenze concernenti il servizio di depurazione vengono trasferiti al lato idrico, l'ente mantiene inalterate, dato atto, guardate, ancora era stato dato l'affidamento, ma ancora non è stata sottoscritta la convenzione, perché si può dare l'affidamento e poi per atti non si poteva dare la convenzione. Quindi in questo frangente già c'è l'accelerazione da parte del sindaco di consegnare intanto il depuratore. E se vi ricordate bene, nel febbraio del 2008, viene firmata la convenzione. Giovanni, mio amico, si candidò alle regionali e quindi si dimise da sindaco a marzo. Venne nominato commissario Piccione. Nel momento in cui il dottor Piccione si insediò e nel momento in cui il dottor Piccione viene a conoscenza che lato comunica ai sindaci la sottoscrizione della convenzione, in virtù, dell'ordinanza sindacale numero 126 del 13/7/2007, sapete cosa fa? ha una delibera commissariale. Ha una delibera commissariale. 28.5.2008, numero 34. 28.5. Per dare seguito all'ordinanza sindacale e forse, questo dico forse, e dico forse perché non sono un giurista, per non incorrere in omissione di atto d'ufficio. E forse, c'è un'ordinanza sindacale. E dice che nella conferenza eccetera, che nel contelibro del giunto comunale del 22/6/2006, e poi dice che con ordinanza sindacale numero 126 del 3/7/2007, facendo seguito, per mantenere l'impianto in servizio al fine di evitare di dar luogo a fenomeni di inquinamento ambientale fonti per la qualità e nelle more che le competenze concernenti il servizio di depurazione vengono trasferite al lato idrico di Siracusa. Chiaro il discorso per i giornalisti, perché così le notizie, e propone dare atto, per quanto sono risposte, c'è tutta una narrativa rinuta per tante eccetera, dare atto dell'urgenza di stracciare e trasferire al gestore del sistema idrico integrato, Simaca Saiotto, individuato dal lato di Siracusa, lato individuato Saiotto perché hanno fatto la gara, la gestione dell'impianto di depurazione acqua e reflue siti incontrata dagli altri. Dare mandato, guardate, al responsabile dei servizi lavori pubblici e del servizio tributi, perché c'è tutta una convenzione e i compiti che devono espletare i comuni nel momento in cui c'è la concessione, ognuno per le proprie competenze di predisporre tutti gli atti necessari al passaggio delle consegne delle gestioni dell'impianto di depurazione, di trasmettere copia della presente al lato idrico di Siracusa per gli opportuni atti conseguenziali. Ora, io non entro nel merito della scelta, e noi non abbiamo parlato prima, come vi dicevo, per non alimentare queste tensioni, sono fuori dai nostri pensieri. Noi quando parliamo, siamo intervistati, non vogliamo mai scendere a livello personale, noi facciamo parlare le carte, perché è giusto che sia così. Noi abbiamo seguito l'azione referendaria. Hanno fatto bene le associazioni, qui a Rosolini, che sono riusciti, ma le associazioni, che sono riusciti a fare in modo che questa tornata referendaria vedesse una massiccia e forte partecipazione dei cittadini, perché il referendum sono sempre momenti di alta democrazia partecipativa. Il referendum sono altri momenti di grande partecipazione democratica. Ed io mi congratulo con le associazioni, ma non certo con i partiti che si sono immischiati. Potevano fare anche da soli, ma è giusto anche che l'abbiano fatto, per carità. Ma mi congratulo anche con i dirigenti delle associazioni, i quali hanno dichiarato che la vittoria è solo la vittoria, nel senso del quorum, e quindi è solo fa parte di loro, e che hanno sbagliato sia gli uomini di destra sia gli uomini di sinistra. Questo ha detto il comitato, ed io mi congratulo con loro. Io sono stato uno che è andato a votare. E perché non dovevo andare a votare? È un altro senso. Quando Cavallo è andato a votare sono meravigliato. E perché Cavallo non doveva andare a votare? L'altra accusa. Giovanni non accusa. L'altro dato che si mette in evidenza, cambio di casacca. Vedete, la mia storia politica è molto semplice. Io non ho una storia politica ingarbugliata. Io da adolescente, perché uso, non sto dicendo da giovane, da adolescente, perché io ho fatto psicologia e so come si divide la vita umana. Ero un giovane, anche se ero messo all'ultima fila, che faceva parte del movimento giovanile della Democrazia Cristiana. Pippo Riceverri. E con me, io ero l'ultima fila, non ero né in prima fila né in seconda, l'ultima. dava il mio contributo. E con me c'era Salino Giccazzo, Pinuccio Morale, loro erano in prima fila, Gino Landeri, Uccio Girasole, io ero più vicino a Uccio, cioè, sapete, una... che diventa, forse diventa, Truzzo Covato, e diciamo, dimenticavo, Borgia e Amore. Quel movimento della Democrazia Cristiana riuscì ad avere due consiglieri comunali, Borgia e Amore, grazie ad una spinta ideale che quel movimento giovanile della Democrazia Cristiana riuscì a portare tra le gente e nella piazza. E chi dirigeva, anche se con modestia, questi giovanotti era l'ingegnere, il dottor Minco. Io ho avuto poi la fortuna, quando ho frequentato la scuola media superiore, di avere un professore di storia e filosofia che corrisponde al nome del professor Paolo Greco, repubblicano doc, il quale per amor della verità non ha mai parlato in classe di politica. Ma che volete? Gli alunni, scrutiamo gli insegnanti, sia direttamente sia indirettamente parlando di Mazzini, ad esempio, l'insegnante non fa altro che darti degli orientamenti, ed io covavo in me questo pensiero dell'idea, scusate, ma repubblicana. Io, come tutti i figli del Sud, ho subito il fenomeno dell'emigrazione. Per potermi guadagnare il pane e per poter mantenere la famiglia, io ho insegnato, sono stato costretto, mentre altri venivano nominati nei LAC, io sono stato costretto di trasferirmi a Torino. Ed io, è un'emigrazione interna, non è né europea, né tantomeno transoceanica, e quindi a Torino. A Torino abitavo in un comune, Rondissone, e guarda caso, c'era la sezione del Partito Repubblicano Italiano, e ho incominciato a frequentare quella sezione. Ho avuto la fortuna, grazie al Presidente della Regione Piemonte, Salvetti, di incontrarmi con il senatore Spadolini. E mi diede una carica tale che nel 2008 si votò nel comune di Rondissone, nel 2008 c'era una maggioritaria, ed io fui candidato. 1978. No, scusate. Ed io mi candidai, lì regnava la Democrazia Cristiana, ma la vecchia Democrazia Cristiana, i Pacetto, ancora. E lì si è fatto una lista tra repubblicani, socialdemocratici, socialisti, extraparlamentari di sinistra. Io ero presente ad Ivrea quando Donà Cattin lo buttarono fuori dal parco, era il momento delle Brigate Rosse. E guarda caso, lì abitavamo io di Rosolini e uno di Pagino, che poverino vendeva Matarazzo. Abbiamo fatto le elezioni e guarda caso, per la prima volta nella storia, la sinistra riuscì a vincere. Noi eravamo 12 consiglieri comunali contro i 3 della Democrazia, e quindi fu consigliere comunale a Rondissone, e bando a loro mi nominarono capogruppo. Ritorno nell'80 per trasferimento a Rosolini e incomincio a frequentare la sezione del Partito Repubblicano Italiano. 1984 si fanno le elezioni e divento Rosolini consigliere comunale. Sorgono contrasti all'interno del Partito Repubblicano Italiano, ma no, contrasti di ideologia, ed io, per il mio carattere, fondo il Movimento Democratico Repubblicano. È talmente semplice la mia storia. Movimento Democratico Repubblicano. Partecipiamo alle elezioni provinciali con il Movimento Democratico Repubblicano. Vediamo poi cosa riuscirà a fare Zefiro. e riusciamo ad avere due consiglieri provinciali, gradante Michele, il dottor Michele, 1990, riusciamo ad avere una realtà nella provincia di Siracusa di ben 11 consiglieri comunali, ben 11 consiglieri comunali. La nostra aspirazione era quella poi di candidarci, non la nostra, la nostra del gruppo, al regionale del 1991, ma fatti particolari, contingenti, esterni e interni, ci portarono, io capì, in quanto io ero il coordinatore del movimento, capì che qualcosa si sfilacciava. E con grande dignità politica, non il singolo consigliere o dirigente, tutto il movimento democratico repubblicano, all'albergo loro di Noto, siamo passati una consegna ufficiale, siamo passati io coordinatore provinciale, con il segretario di allora della Democrazia Cristiana, siamo passati tutto il movimento, quindi un fatto politico, non personale, individuale, siamo passati nella Democrazia Cristiana. Abbiamo fatto le elezioni regionali votando Democrazia Cristiana, tutto il movimento democratico repubblicano. 1993, Tangentopoli. Ricordate Tangentopoli? Scompaiono i partiti, scusate se vi devo, ma è giusto che sia così, scompaiono i partiti, disorientamento generale, si fanno le elezioni qua, facciamo un orientamento democratico per Rosolino, abbiamo fatto. E quell'orientamento democratico per Rosolino poi nacque Alleanza Democratica, prese 7 consiglieri comunali e io fui il presidente del consiglio. Ci fu il processo, se vi ricordate, della Cosa 2, la Cosa 2 un processo a livello nazionale, che doveva essere formata dal Partito Democratico di Sinistra con la parte repubblicana. Ed io mi sono avvicinato alla sezione del PTS di Rosolini come componente repubblicana, che era a livello nazionale. E ho fatto parte del direttivo provinciale del PDS, direttivo, come componente repubblicana. La cosa 2 fallì, e quindi, come oggi, da un po' di tempo a questa parte, i partiti si stanno riformando. Poi c'è state vicende, tutti vicino all'Udeur, ma sono sempre momenti di una presa di posizione politica. Ma ancora, vedete cosa c'è adesso oggi. Quindi la mia storia è molto semplice. Certo, io sono per mia costituzione un tipo, mia moglie mi dice, tu sei un cane sciolto, libero. Libero, mi trasferisco a Siracusa 2001 e fondo cittadini in movimento, partecipiamo all'elezione comunale di Siracusa, facciamo una lista con il popolare della Sicilia, potevamo schierarci, ecco quando parla di vincitore, potevamo schierarci perché si sapeva con tutti i Bufardeci o con Paolo Lentini, noi ci siamo schierati con Roberto De Benedictis. Con Roberto De Benedictis. Io ero designato al primo turno nella giunta di Roberto De Benedictis e mi sono divertito un mondo, perché ho conosciuto Siracusa, perché abbiamo fatto comizi insieme, cioè ho conosciuto la realtà di Siracusa. Se io vado a caccia del vincitore, mi sarei schierato con Tito Bufardeci. E lì abbiamo preso noi due consiglieri comunali. Io sicuramente avevo la residenza Rosolini, non ho votato, non ho dato nessun contributo, però abbiamo preso due consiglieri comunali. Questa è la mia storia politica, questo è il cambio di certo. Io non mi sono candidato tre volte in tre coalizioni diverse. Uno lo può fare, per carità, questo non l'ho fatto. Mi sono candidato una volta il Rinnovamento Sicilia, ma non come orientamento democratico, perché era formato da orientamento democratico, da repubblicano, da gentile. Cioè, questo avevamo fatto il Rinnovamento Sicilia. Questa è la mia storia semplice, chiara, documentata e documentabile. Come appendice. e come appendice, non come, perché questa conferenza stampa, sinceramente, senza nessuna vena di ironia, io l'ho voluto fare solo per rispetto nei confronti di Giovanni, senza nessuna vena di ironia, ma per amore della verità, perché per quanto riguarda il segretario del PD, un chiarimento l'aveva dato il consigliere Cavallo, se vi ricordate. Io pensavo che si chiudesse lì, invece poi ho capito, dichiarazione dei democratici di sinistra, dei giovani, la società aumenta i prezzi, il tariffario viene determinato dai sindaci, non dalla società, e quindi notizia, non una disinformazione, c'è la convenzione, e i giovani devono in buona fede, oppure l'amico mio Zocco, non è vero, c'è il contratto là, non è come dice Rizza, non è come dice Rizza, la 6-8 non ha il contratto, è tutta un'altra cosa, non c'entra nell'annullamento del contratto per chiarire la 6-8. La lite, il contenzioso tra Sorbello, sindaco di Melilli, e l'ATO. Sorbello, sindaco di Melilli, e l'ATO per la procedura di gara. Non c'entra la 6-8. Sorbello, quello poi la 6-8 si è costruito, ma è lì. Se la gara è nulla, la 6-8 chiede i danni, perché non c'entra nel bando della gara, avete capito? Cioè, non so se sono stato chiaro. Non c'entra la 6-8. Cioè, e io poi, per quanto riguarda la 6-8, io sono stato designato dal pubblico. Cioè, io non sono là come designazione privata. Mi ha designato la politica, così come è stato designato Armando Foti, fratello dell'onorevole Foti, appartenente al Partito Democratico, di cui fa parte Giovanni Giugno, e segretario del PD. Non so se il discorso è chiaro. Solo che poi ho avuto, io non sono consigliere semplice, ma sono consigliere delegato, gestisco un'area della società. Formazione e risorse umane. Formazione con atto deliberativo, cioè non mi devono delegare. Io sono stato l'altro ieri al giorno perché siamo stati, la SAE 8 è stata invitata da Bonfanti. Chi è andato? Chi è venuto qua? Aiello e Rizzo. Lei è andata, Aiello e Rizzo. In questo momento Aiello è a Noto, ma perché sono qua? Ha detto facci tu. Non so, quindi era un incontro istituzionale, si è voluto fare un caso politico che non c'è, che non esiste. Oggi leggo anche sul giornale di oggi, a firma di Santina Giannone, che questo problema dell'acqua aveva messo in dubbio che era sindaco la tenuta della maggioranza. Cioè, io dico, ma veramente, ma non mi interessa, ma mai, perché sono fatti completamente diversi. Dicevo, Cavallo aveva dato un chiarito. Io ora, come corollario, per dedicare, farò 2 minuti solo a questo segretario del PD, perché non riesco a capire. Iniziò il contrasto chiamandomi sponsor, ed io, sponsor non è un termine politico, è un termine sportivo. In un'altra intervista mi chiama mediatore, ebbene, io non sono un terzo, io non sono il terzo. E io sono una figura istituzionale, un'altra proposta, non sono il terzo che devo far mettere d'accordo due. E quindi non. Contemporaneamente, nello stesso articolo, mi chiama mentore. Mettiamoci d'accordo. Il mentore è tutto un altro, anzi, il mentore è l'uomo saggio, almeno. Poi, quando ho fatto la conferenza stampa, ho parlato che quando ognuno di noi si emoziona, io ho detto addirittura 1000 volte mi è capitato, si rompe l'equilibrio psicofisico, ricordate? Si va in confusione. E quindi, ho detto di confusione di contenuti. E lo studio della psiche umana, non si interessa la psichiatria. La psichiatria studia un'altra branca. Si interessa la psicologia. E parla di psichiatria. E allora dico, qua io non riesco a capacitarmi. La psicologia studia i rapporti psicofisici. La psichiatria è un rapporto tra l'esterno e l'interno. Sono branche completamente diverse, non riesco a capire. Dico, ma forse perché sono in pensione, ho dimenticato io la lingua italiana, non lo so. L'altra, ometto. Io lì mi sono sentito fortunato. Meno male che madre natura mi ha fatto qualche centimetro in più rispetto a Giovanni, perché altrimenti sarei stato chiamato omettino. Però siccome io sono buono e madre natura mi ha lì danneggiato, mi ha fatto qualche centimetro in meno rispetto al segretario del PD. Allora io, il segretario del PD, lo chiamo omettone. Però è giusto che alle parole noi attribuiamo un significato. Perché la dottoressa Cecilia, in quanto insegnante elettronica, ogni parola ha un significato. Il rapporto all'indirizzo. Abbiamo il significato scientifico, il significato tecnico, il significato familiare, il significato figurativo e così via. Io ad ometto e ad omettino do un significato familiare. Ad omettone do un significato figurativo. Figurativo. Credo di aver risposto, no, di aver risposto, io non rispondo a nessuno, di aver chiarito i punti che il mio amico Giovanni aveva evidenziato. Ho detto che è un politico che stimo, l'ho detto come persona, come professionista, come politico e come amministratore. Spero di essere stato chiaro in rapporto a quanto io ho testé detto, e sono a disposizione della stampa e per dare la documentazione di quello che ho detto e per le domande che mi volete fare. Per quanto riguarda il fatto politico, devo dire qualcosa? Per quanto riguarda il fatto politico amministrativo, cosa avvertiamo noi? La politica ora. Cosa avvertiamo noi? Avvertiamo noi che, e mi fa piacere che il sindaco è qui presente, noi dobbiamo dare un'accelerazione, questo l'abbiamo sempre evidenziato, all'azione amministrativa. C'è un certo ritmo che per i numerosi problemi di cui questa missione è travagliata, ieri leggevo del contenzioso là con la famiglia Crescione, che c'è, quindi c'è tutta una serie, ci sono tutta una serie di cose che si accavallano, però noi non ci possiamo fermare a questo, Nino, di cui ne abbiamo parlato, io lo sto dicendo pubblicamente perché ci sta cose così. Io sono sempre convinto che siamo al giro di boa. O ci prepariamo per affrontare una competizione elettorale che sarà forte. Perché vedi, caro Nino, qui si sta usando la stessa metodologia che si è usata nel lontano 1993. Però io sono convinto che oggi i tempi, nel 1993 c'era stato lo sfascio, diciamo, della politica italiana. Oggi c'è la costruzione della politica italiana, i partiti si stanno formando, quindi se il metodo è uguale, i tempi e i modi sono diversi. E quindi non si può raggiungere lo stesso risultato. Noi dobbiamo farci trovare pronti. E quindi io ti prego, una cosa che tu già mi hai preannunciato quando ci siamo 5 minuti appartati, perché ti avevo detto che avrei detto questo, ti prego di convocare subito l'osservatorio politico, in modo tale che noi andiamo a fare, come si dice, una messa ai punti, con la macchina, no? Il tagliando, ecco, andiamo a fare il tagliando e facciamo un tagliando perché questa macchina possa correre per altri 2 anni. Nello stesso tempo noi dobbiamo essere più presenti sul territorio, perché oggi noi abbiamo la fortuna di avere il Corrierino e la Gazzetta e il Gazzettino. Questi sono 2 giornali che vengono letti, abbondantemente letti. Io li trovo a Siracusa in 5-6 associazioni, poi li trovo anche in tutti, cioè se vengono letti. E quindi più noi siamo presenti anche sulla stampa, e credo che ci sia l'ampia disponibilità, più noi siamo presenti sul territorio, facendo in modo però che non sia solo presente la carta stampata, ma dobbiamo essere presenti anche sotto l'aspetto fisico. E quando si è presente sotto l'aspetto fisico, si è presente anche con le idee, con le proposizioni, con le proposte, con gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Il tagliando deve E finisco, secondo me, no, secondo il momento zebra, no, secondo me, scusate questo egocentrismo stupido, secondo il momento deve rivedere tutto, tutto, anche partendo dai dirigenti, vedi che parola forte sto dicendo, partendo anche dai dirigenti, perché in fin dei conti gli assessori danno gli indirizzi, poi sono i dirigenti che devono portare avanti l'indirizzo amministrativo che il sindaco e gli assessori danno. Una bella riunione con i dirigenti, stabilendo anche con loro modi, tempi e modalità di realizzazione. Scusami se l'ho voluto fare in modo così... D'amico, noi con ognuno nel Partito Repubblicano li beccavamo spesso, quindi figuratevi. E l'ho voluto fare così in modo quanto più pacato, ma forte però, determinato possibile.
Volevo fare solo un'aggiunta per quanto riguarda una delle problematiche che noi vogliamo portare avanti. E magari a breve, infatti, dovevamo avere un colloquio con il sindaco perché non l'ho accennato. Il problema della sanità. E noi abbiamo un problema di cui molti cittadini, quindi, si sono recati comunque da te. Spero che si costituisca un comitato e spero di poterne anche fare parte. Perché l'ASL ha praticamente stipulato dei contratti di fornitura di materiale sanitario con delle ditte che forniscono materiale sanitario, scusate il ritorno di parole, scadentissimo, quindi non serve a niente. Questa è una problematica abbastanza importante e una piaga sociale, perché molte persone non possono riacquistare, ad esempio, gli aghi per fare l'insulina, oppure i panni, quindi che non servono comunque a niente. Perciò noi ci facciamo portavoci e vogliamo fare parte di un comitato di cui l'amministrazione quindi abbracci e porta avanti quindi questa problematica per cercare comunque di risolvere e di venire incontro a tanti cittadini che già comunque si trovano in una posizione quindi di sofferenza. Grazie.
Io molto brevemente approfitto dell'opportunità che mi si viene data solo per due flash veloci. Non ho nulla da aggiungere sulla chiarezza espositiva fatta dal professore Rista con riguardo alla questione 6-8 e aspetto idrico. So che ci attendono tempi tristi, è un'opinione non soltanto mia ma di molti esponenti bipartisan di destra e di sinistra. A livello nazionale, basta leggere i giornali a tiratura nazionale, ci accorgiamo tutti che il problema dell'acqua dopo il referendum è diventato veramente un problema serissimo, perché adesso c'è un vuoto legislativo che va ad essere colmato e bisogna vedere come si fa, con un rischio che hanno i comuni anche della bancarotta rispetto a quale potrebbe essere l'ipotesi. Ripeto, ma l'esposizione chiarissima fatta dal professore Rizza mi esime dall'aggiungere altro. Volevo solo dare due riflessioni dal punto di vista politico. Il tagliando di cui parlava il professore Rizza è un tagliando che da me voluto fortemente, lo si farà perché ho già detto ieri in un'altra occasione, a settembre si cambia strategia sotto tutti i punti di vista. Mi aspetto, ma su questo non ho dubbi di sorta, che l'apporto del movimento Zefilos, in ragione anche di quello che è stato detto, e sto facendo riferimento anche ai dirigenti dei settori comunali, ma non soltanto su questi, possa essere conseguenziale. Voglio solo precisare che l'attività amministrativa frenetica di questa amministrazione, e devo dirlo purtroppo, ahimè, poco visibile nella stampa locale, lo devo dire con rammarico. Spero che questa ci sia una sterzata opposta rispetto alle tante cose che stiamo facendo, alle tante cose che stanno avendo ragione in ragione di quello che succede a livello nazionale. Siamo di fronte al periodo peggiore della storia repubblicana italiana e non solo. Siamo di fronte ad un periodo così triste che già ha portato parecchi enti proprio sul bordo del baratro. Siamo di fronte ad un grido d'allarme lanciato da questo sindaco rispetto alla situazione economica e finanziaria che è disastrosa. Ebbene, rispetto a questo è risibile il comportamento di una opposizione che dovrebbe essere al contrario costruttiva, propositiva, accogliente rispetto a proposte che possono andare nella direzione del ben fare per la città. L'azione fatta da questa amministrazione è un'azione seria, responsabile, che ha fatto cose egregie. Dico purtroppo, caro professore, con poco spazio nella stampa locale. Faremo in modo che questo non succeda nell'avvenire attraverso un impegno diretto nella città. Da settembre, porta per porta, andrò a dire come stanno le cose in città e non in vista della prossima campagna elettorale, quella ci sarà ovviamente, ma per dare certezza alla verità dei fatti ed evitare facili strumentalizzazioni come quella che è stata fatta a proposito dell'acqua. Parlare di acqua, contro la riutilizzazione, sono proprio le stesse persone che l'hanno messa in atto. Veramente qui c'è la contraddizione massima che soltanto un cieco non riesce a vedere. E le carte parlano. Il tagliando si farà in maniera seria, so che risponderemo tutti come è giusto che si risponda, ma avremo modo di parlarne nei prossimi giorni. La questione sanità. Voglio prendere come dire, spunto da quanto detto dal consigliere Cavallo per tranquillizzarlo, perché già ho scritto una lettera di fuoco all'ASP scusate, di Siracusa e per giorno 30 ho convocato nel mio ufficio con un comitato ristretto, una conferenza di servizi, tutti gli attori del problema e mi riferisco al direttore. Per il giorno 30, a cui ho già evidenziato le problematicità che ci sono dal punto di vista sanitario. Anche qua vorrei che fosse chiara una cosa: il problema sanitario è un problema che vede il sindaco di Rosolini accanto ai cittadini. Il comune è con i cittadini rispetto ad una questione che non dipende dal comune, perché una volta piove a Domodossola è la responsabilità del comune. Ma qua non è così. Qua siamo di fronte ad una questione già che è veramente seria, dei locali posti in una situazione che non sono idonei a svolgere quel servizio, perché sono pericolosi il posto dove si trova, servizi che non lavorano bene. Io personalmente ho già preso contatto con la società che distribuisce i pannoloni a Rosolini e mi sono già lamentato che per un servizio fatto male. Andremo quindi a discutere. Andremo quindi a discuterne, dicendo, e concludo, che i problemi che riguardano la mia città e i miei concittadini mi vedono in prima fila a battagliare. Altro a me non interessa. Lascio ai cortili queste facili strumentalizzazioni che poco hanno a che fare con la politica locale.
Io ringrazio la stampa, ma ringrazio anche Radio Rame per il contributo che dà e anche perché mi dà la possibilità, anche, vedi come sono proprio, faccio i miei interessi, di seguire i consigli comunali attraverso internet. Io me li seguo tutti. Grazie Pippo. Grazie Pippo.